Autori di reati sempre più giovani, così titolava la settimana scorsa il Corriere del Ticino, si abbassa l'età media dei ragazzi che finiscono nei guai con la giustizia, con diversi casi di tredicenni e di quattordicenni. E beh, questa notizia non può e non deve passare inosservata, e allora noi abbiamo stamattina al telefono con noi Fabiola Agnesa, che è magistrata dei minorenni. Allora, lei ha detto, Fabiola Agnesa, tanti incarti sospesi, malgrado il nostro impegno, mancano effettivi e strutture adeguate. Nel 2025 abbiamo lavorato molto, moltissimo, nonostante ciò rimaniamo comunque indietro. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno signor Bolzani, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, grazie per essere con noi stamattina. Beh, insomma, le notizie grazie. Non sono molto confortanti, perché rimanete indietro?
L'aumento dei procedimenti aperti, quindi l'aumento dei procedimenti aperti con il tempo necessario per sviluppare l'inchiesta, sia da parte della magistratura, purtroppo a ranghi limitati, sia da parte della polizia, in particolare del gruppo minorenne, pure essi confrontati con un carico lavorativo non evidente, ha come conseguenza che i tempi si diluiscono. Si tratta anche di inchieste sempre più strutturate, basti pensare per esempio nel 2024 le cosiddette spedizioni punitive contro presunti pedofili, che hanno coinvolto più di 30 ragazzi, con anche delle inchieste precedenti prima di arrivare al fermo e all'interrogatorio dei ragazzi di un peso non indifferente sia per la magistratura che per la polizia.
Quindi sono in aumento i minorenni che commettono dei reati, oppure più che altro le indagini e i casi sono diventati più complessi e richiedono più tempo?
Entrambi i fattori, credo. Sono aumentati i minori, sono aumentati i procedimenti, ma alcune di queste inchieste diventano sempre più complicate. E come ogni autorità giudiziaria, pure la composizione della magistratura, con un magistrato di minorenni, una sostituta magistrata, un segretario giudiziario, oltre alle due amministrative e i tre operatori del servizio educativo minorile annesso alla magistratura, fortemente voluto più di 30 anni fa dall'allora magistrata Patrizia Pezzenti, è sicuramente non adeguato ai tempi attuali e ha bisogno di attenzione e prudenza nell'esaminare e valutare ogni fattispecie.
Messaggio chiaro, Fabiola Agnesa, quindi lei chiede alla politica più collaboratrici, più collaboratori, insomma un rinforzo, che sia un rinforzo però di effettivi.
Ma sicuramente l'organico della magistratura da circa 20 anni, con la creazione appunto 20 anni fa del posto di sostituto magistrato di minorenni, che ha le medesime competenze del magistrato, non sostituisce il magistrato ma ha le medesime competenze del magistrato, è stato l'ultima modifica, ecco.
Quindi la situazione non è certo rosea. Allora, mancano risorse, cioè effettivi, ma lei ha detto non vi sono nemmeno le strutture adeguate. Come mai si è finiti in questa situazione preoccupante?
Questa domanda dovrebbe porla alla politica. Forse occorreva già molti anni fa, non sto parlando di adesso, ma molti anni fa, essere più previdenti e lungimiranti. Gli elementi, gli indizi vi erano già da vari anni, basta leggere i rendiconti del Consiglio della Magistratura e degli ultimi anni. Io credo fortemente che prima di arrivare a collocare un minore in una struttura bisogna intensificare il lavoro ambulatoriale e l'intervento precoce prima. Va detto che in questo ambito ora si sta cercando di fare molto, sia a livello di Stato che a livello di privati. Purtroppo al momento vi sono dei minori per i quali occorre un collocamento sia educativo ma in particolare terapeutico, visto la crescita di una certa fragilità tra i minori.
Sì, ecco, dallo scorso mese di dicembre è stata aperta l'unità di cura pedopsichiatrica dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Stabio, quindi qualcosa c'è, qualcosa si è fatto. A cosa e a chi serve questa struttura, Fabiola Agnesa?
Ma questa struttura era prevista dalla pianificazione 21-25, era attesa da tempo ed è molto importante, al fine di evitare che i minori fossero ricoverati alla clinica psichiatrica Mendrisio. È avvenuto negli anni precedenti che molti minori sono stati effettivamente ricoverati alla clinica psichiatrica cantonale, che non era adibita e non era adeguata per essi. Il ricovero è previsto presso questa unità nei casi di acuzia, di regola il ricovero dura dalle 3 alle 4 settimane.
Nei casi di, scusi?
Di acuzia, di gravità nel momento, sì. Ecco, dove c'è un'acuzia che bisogna agire. Di regola il ricovero dura dalle 3 alle 4 settimane per eseguire una valutazione. In seguito i minori tornano a casa con un seguito ambulatoriale o presso qualche centro educativo minorile presente sul territorio. Questi centri educativi minorili, per loro stessa ammissione, fanno fatica al momento, ad oggi, a far fronte ai bisogni di alcuni dei minori collocati presso di loro, perché tanti di questi giovani, oltre a un aspetto educativo, necessitano di un seguito terapeutico, perché, come ho detto in precedenza, molti dei ragazzi di cui noi ci occupiamo, o che si occupano anche le autorità civili, presentano delle fragilità. L'ideale sarebbe poter creare una continuità di cura e di seguito che al momento è di difficile attuazione.
Capisco. Allora, facciamo un passo indietro, vediamo qual è la procedura della magistratura dei minorenni che porta poi alle sentenze e come si svolgono i, tra virgolette, processi con i minorenni e soprattutto il tempo richiesto anche.
Bella domanda. Il procedimento presso la magistratura dei minorenni avviene dal momento che il ragazzo commette un reato. Noi ci occupiamo dei ragazzi dai 10 ai 18 anni che commettono reati e questo è il principio. È concentrato in un primo tempo all'accertamento dei fatti e questo è compito prevalentemente della polizia e in particolare del gruppo minorenni che fa parte della sezione reati contro integrità personale che esiste dal 2019, con i quali noi collaboriamo intensamente, ma pure delle antenne sul territorio della polizia cantonale e comunale. In seguito, sulla base di questo rapporto, o a volte pure prima, nel momento in cui i minori vengono sentiti dalla polizia ed emerge una situazione particolare, le magistrate, io e la mia collega, devono valutare che sanzione adottare secondo i principi del diritto penale minorile, che non è solo punitivo, ma in primo luogo è educativo e protettivo, quindi deve essere esaminata attentamente la situazione dell'autore, diversamente dal diritto penale degli adulti dove viene posta l'attenzione all'atto. Certo, è importante l'atto che viene commesso dal minore, però è importante anche e soprattutto la sua situazione personale e da lì poi noi possiamo quasi su misura, se possiamo, sempre nel limite delle nostre possibilità, creare una sanzione a propria ad hoc sulla situazione personale dell'autore. Quindi noi abbiamo a disposizione non solo delle pene, ma delle misure protettive, come non so, per esempio delle misure ambulatoriali a cui noi diamo mandato, per le quali diamo mandato al nostro servizio educativo minorile di cui parlavo prima, per seguire questi ragazzi e la famiglia.
Quindi a scopo protettivo.
Noi lavoriamo molto
preventivo.
Sulla ad hoc, ecco, sì, preventivo, educativo. E questo è importante perché noi possiamo continuare a seguire fino ai 25 anni con queste misure protettive.
E non è male.
La maggior parte non è male perché dà questa continuità che molte volte manca perché ci sono della frammentazione a volte nei seguiti, ma normale perché i ragazzi crescono, perché i ragazzi cambiano, perché cambiano magari dal sopra al sottocenere, quindi si crea questa frammentazione. È importante per i minori avere una continuità, dei punti di riferimento che a volte allo stato attuale mancano.
Diamo un'occhiata ai numeri, Fabiola Agnesa. Le cifre indicano che c'è un aumento dei casi, allora questo lo sappiamo. Quali sono i reati più comuni e quali sono quelli che negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa? Poi ancora, qual è l'età media di chi commette dei reati? Abbiamo detto sempre più giovani, giovanissimi. E soprattutto perché gli autori sono sempre più giovani?
Allora, resta sicuramente i reati contro i reati previsti dal codice penale i principali, quindi i reati contro il patrimonio, quindi furto, ricettazione, danneggiamento e quant'altro. Ci sono l'integrità personale, reati contro l'integrità personale, quindi le lesioni semplici, le vie di fatto, le risse, le aggressioni e contro l'onore. Sono aumentate anche contro l'onore sia direttamente, quindi le ingiurie, le diffamazioni, sia vis-à-vis, ma anche via social, che certo, sicuramente è un problema che è di comune conoscenza dappertutto. Poi c'è la legge sugli stupefacenti, resta abbastanza stabile e elevata. C'è la legge circolazione stradale, che dà comunque dei grandi numeri, ma sempre stabili. Questi sono un po' i grandi reati attuali.
E cosa ci può dire sulla nazionalità degli autori dei reati?
Prima mi sono scordata di dire che di solito i ragazzi commettono o si presentano, quelli un po' più recidivi già dai 13 ai 14 anni, quindi c'è stata una diminuzione dell'età. La nazionalità, è difficile esprimersi sulla nazionalità, sono tutti residenti in Ticino, poi certo vi sono coloro che vengono dalle vicine nazioni, Italia, Francia, a commettere reati, sono i soliti persone che fanno parte di famiglie nomadi, oppure alcuni giovani residenti in Ticino presso i vari centro federale degli asilanti a Balerna o presso i centri CRS, quindi è molto difficile esprimersi sulla nazionalità.
Più una nazionalità che un'altra, quindi è un discorso che assolutamente non si può fare dicendo...
Trasversale. Trasversale, come anche trasversale le questioni proprio legate alla situazione familiare, cioè veramente di tutto.
Più maschi oppure sì, più femmine? E vi sono dei reati tipicamente di genere?
Allora, abbiamo più maschi, questo sicuramente, la maggior parte, diciamo, resta una tendenza a tre quarti, un quarto. Devo dire che le ragazzine che abbiamo ci fanno penare, sono molto, molto difficili da gestire quelle poche che abbiamo. Non c'è più una differenziazione di reati, sicuramente le ragazzine lavorano molto con i social, questo indubbiamente, utilizzano molto i social media e anche però bisogna dire anche contro l'integrità personale, quindi le vie di fatto, tirarsi i capelli e quant'altro, sono molto brave in questi reati, diciamo così.
Molto abili tra virgolette, insomma, molto abili, preparate.
Certo, sempre in maniera molto ironica, certo.
Ovviamente. Quanti sono i casi di recidiva? Possiamo dire che alcuni giovani li conoscete già bene perché passano da voi abitualmente, sono dei vostri, tra virgolette, tradizionali clienti?
Ma allora, la recidiva, devo dire, è abbastanza bassa. Si aggira sempre tra i 5 e il 7% da tempo. È vero sì che quelli che fanno numero sono noi li chiamiamo un gruppo limitato, lo zoccolo duro, ecco, chiamiamoli così, che noi vediamo regolarmente. Ci sono stati dei momenti, adesso è un momento tranquillo, ma ci sono stati dei momenti negli anni passati dove c'erano una decina di ragazzi che vedevamo regolarmente. È anche vero che è importante marcare presenza in questi momenti, quindi molti ragazzi ogni 2 o 3 mesi venivano convocati in magistratura per vedere a che punto andavano le loro misure, come si stavano comportando, se avevano degli obiettivi, se li avevano raggiunti o meno. Quindi è vero, ribadisco, la continuità, la presenza anche per questi ragazzi abituali o clienti abituali è importantissima.
Assolutamente. Lei ha parlato prima di un uso scorretto e illegale, illecito del cellulare, dello smartphone, che è un reale problema che accresce, lo ha detto, il numero dei reati cosiddetti digitali e tecnologici. Sempre di più andiamo in questa direzione?
Sempre di più andiamo in questa direzione, sicuramente l'uso dei social in particolare per quello, io parlo per esempio per i reati di pornografia, quindi la condivisione di rappresentazioni pedopornografiche è diventato importante, è facilmente fruibile, usufruibile, e anche i reati contro l'onore sono aumentati. Una volta l'ingiuria, la diffamazione avveniva, come ho detto in precedenza, vis-à-vis, ora invece si passa tramite questi mezzi e non si è neanche più a casa propria, protetti magari nella propria cameretta, si commette il reato o si subisce il reato e a volte i genitori nemmeno lo sanno.
Ignorano insomma la situazione. Con la magistrata dei minorenni, prima del notiziario, Fabio Lagnesa, con la quale stiamo facendo il punto sull'attività, sul lavoro della magistratura dei minorenni in Ticino, su quanto c'è da fare, su quanto ci sarebbe da fare e anche sugli effettivi che dovrebbero essere insomma potenziati, ci vogliono più persone. Fabio Lagnesa, allora, ritornando al discorso dei compiti della magistratura, soprattutto per specialmente perché si occupa di minorenni, questo compito, lo ha detto prima, non è mai soltanto punitivo, anzi il vostro compito è soprattutto educativo più che punitivo e protettivo, perché dovete sia assicurare il sostegno a chi si trova in una fase molto delicata della propria vita, sia accompagnare i giovani. Però le chiedo, Come si riesce a trovare un giusto equilibrio fra prevenzione, protezione e repressione? Perché da una parte c'è anche un'opinione pubblica che magari vorrebbe più severità, più sanzioni, un polso un po' più duro?
Noi cerchiamo di comprendere, come ho detto, la nostra base è la situazione personale dell'autore, quindi è importante capire completamente chi è il minore o la minore che abbiamo di fronte. Quindi è abbastanza facile l'equilibrio, perché cerchiamo di comprendere quale sarebbe la punizione adeguata per questo ragazzo o questa ragazza, più come possiamo fare per aiutarli a sormontare questo periodo. È vero sì che la maggior parte dei ragazzi che arrivano da noi non hanno necessità di protezione o di educazione, perché hanno i genitori che dovrebbero o devono o fanno questo ruolo, hanno questo ruolo. È sicuramente importante comprendere chi è il minore e quale sarebbe la pena o la misura, nel caso sia necessaria, per questo ragazzo. Una maggior repressione vorrebbe dire metterli in carcere? Non lo so, non so quanto questo possa essere utile. A volte è peggio, e le posso assicurare, avere un educatore o essere collocato in un istituto a tempo indeterminato. A volte i ragazzi, a volte loro stessi preferirebbero andare in carcere, perché sanno che rimangono per un mese, due mesi, tre mesi, poi sanno che è finito. Avere un educatore, essere collocato in un istituto a tempo indeterminato per giovani di quell'età a volte è molto peggio che non ricevere una pena, le posso assicurare.
Ecco, ma una pena privativa della libertà non esiste quindi per dei giovani minorenni?
Certo, esiste. Esistono le pene, vanno dall'ammonizione, vanno dalla multa per i ragazzi sopra i 15 anni. L'ammonizione è una specie di cartellino giallo quando succede il primo reato, che può essere anche una bagatella, ma per far comprendere che la responsabilità ora è nel loro campo e devono giocare bene la loro partita. Poi c'è la multa sopra i 15 anni, perché evidentemente devono lavorare e pagarla loro la multa. Poi ci sono le prestazioni personali, che sono sia le vecchie giornate di lavoro, ma possono essere anche delle partecipazioni a dei corsi, e poi c'è evidentemente la pena privativa di libertà nei casi molto gravi e che può andare da un anno fino a 4 anni per dei reati molto gravi. In una struttura carceraria noi abbiamo nel concordato dell'esecuzione pene e misure con cantoni Romandi e Ticino, abbiamo la struttura carceraria che si trova nel canton Vaud, a Le Cher, a Palaiseau.
Quindi un riformatorio, una prigione insomma per i minorenni, quindi carcere.
Carcere minorile che dobbiamo, se noi decidiamo per una pena privativa della libertà da eseguire, devono essere collocati in questa struttura e non alla stampa o non alla Farera. La Farera è unicamente durante l'inchiesta.
Un'ultima considerazione, Fabiola Agnesa. I giovani, lo abbiamo detto e lo sappiamo, sono spesso fragili, confusi e disorientati e non hanno sempre la percezione, credo, di quanto hanno commesso. Allora, come valutano il loro agire, la loro colpevolezza? C'è la consapevolezza della gravità e soprattutto del concetto anche di illegalità di un determinato comportamento? Poi i ragazzi messi di fronte alle proprie responsabilità tendono magari a banalizzare, a dire ma l'ho fatto così, un po' per ridere, per scherzo. Si rendono conto della portata delle loro azioni, e poi non solo i ragazzi ma anche i genitori. Quale atteggiamento hanno e come si confrontano, come si pongono con le autorità, come quando incontrati i papà e le mamme di coloro che commettono dei reati?
Allora, il nostro compito di magistrati quando incontriamo i minori, far capire cosa comporta delle azioni illegali. È importantissimo per noi dire ok, hai commesso, ti rendi conto che hai commesso un'azione illegale e ci sono delle conseguenze. Come tutte le azioni non giuste, non belle, ci sono delle conseguenze. E quindi bisogna assumersi le responsabilità. Siamo noi, durante le nostre udienze, i nostri verbali, che dobbiamo cercare di far comprendere a questi ragazzi. Molti lo capiscono, molti fanno finta di capirlo, perché bisogna anche dire che non tendono a banalizzare davanti al magistrato. Sì, magari tendono a giustificare, e devo dire molte volte sono i genitori che giustificano i ragazzi. E mio figlio ha sbagliato, però. E questo importantissimo l'atteggiamento del genitore. La collaborazione del genitore in qualsiasi momento è importantissimo. Il mettersi in discussione anche come genitori è importantissimo.
L'autocritica.
E no, l'autocritica, che forse manca un pochino, a volte è colpa del genitore, è colpa del ragazzo, è colpa della scuola, ma bisogna anche, ok, io cosa posso fare come genitore? A volte me lo dicono, ah, lei non è genitore, non sa quanta difficoltà è essere genitore, però credo che sia importante, e dove abbiamo lavorato meglio e dove i genitori stessi si sono messi in discussione. E questo è importantissimo, ma non vuol dire essere dei cattivi genitori, ma vuol dire mettersi in discussione per il bene dei propri figli. E questo è importantissimo, è una cosa che voglio sottolineare. Un'ultima cosa che vorrei sottolineare è che la maggior parte dei giovani minorenni del Canton Ticino è sana e che si impegna, va a scuola. Io lo dico sempre, prendo la mattina il treno da Giubiasco a Lugano e salgo e ci sono tantissimi ragazzi educati che vanno a scuola e che si comportano bene.
Certo, per fortuna.
Questo ci tengo veramente a dirlo, perché a volte non voglio essere troppo pessimista, che sono... È vero che c'è in questo momento una fragilità che è anche lì trasversale, non tocca solo determinate persone, ma è trasversale, e magari non arrivano in magistratura, ma ci sono delle fragilità molto importanti.
Certo, però è importante dire che...
Dovuto anche al contesto attuale.
Importante dire, sottolineare, evidenziare che la maggior parte dei giovani, per fortuna, sono bravi, si comportano bene, sono rispettosi, educati e soprattutto sono anche attivi in vari ambiti, impegnati. Ecco, è interessante, ma magari lo riprenderemo un giorno, il discorso dei genitori un po' troppo sindacalisti con i loro figli. Questo è un tema, è assolutamente...
O sindacalisti troppo sindacalisti o assenti, c'è veramente una varietà, e ribadisco anche lì molto trasversale.
Lo riprenderemo il discorso, perché è un discorso assolutamente d'attualità, il discorso rapporto genitori figli e soprattutto i genitori assenti o troppo difensori o troppo sindacalisti. Fabio Lagnesa, magistrata dei minorenni, grazie per essere stata con
noi
oggi, è stata molto gentile,
grazie.
Buona giornata e buon lavoro, grazie.
Grazie anche a voi, buon lavoro.
Buon lavoro a lei.